L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio e ci seguono dall'altra parte del vetro Patrizio Ciprari e Luciana Fantini per la parte tecnica e la regia. Noi dedichiamo questo spazio oggi all'ambiente, in particolare alla biodiversità. C'è stato presentato non molti giorni fa il report di Legambiente proprio sulla fauna selvatica in Italia, una presentazione che è avvenuta in concomitanza, a ridosso del World Wildlife Day, quindi la giornata mondiale per la fauna selvatica. Io ringrazio subito i nostri ospiti che sono in collegamento, che sono Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
E Federica Barbera, referente del progetto Delphi, un progetto che gestisce, mi corregga poi se dico una cosa errata, gestisce praticamente le squadre di soccorso che aiutano i delfini in difficoltà, è corretto?
Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, tra le tante azioni abbiamo anche questi rescue team.
Allora, lei sarà sicuramente la persona più contenta del mondo oggi, dopo l'accordo all'ONU che c'è stato.
Esattamente, esattamente. Sì, siamo contenti, chiaramente è un inizio, c'è ancora molto da fare, ma è un buon inizio, ecco, quindi sicuramente...
Ricordiamo agli ascoltatori, c'è questo accordo per salvare gli oceani, sono stati il 30% fondamentalmente dell'alto mare, è stato dichiarato come una zona protetta, quindi un bene da tutelare con tutto quello che comporta. Ci riusciranno, riusciranno gli stati in seguito a questo accordo, si riuscirà a trovare una comunione di intenti per difendere finalmente l'alto mare?
Noi lo speriamo, chiaramente, come dicevo, questo è un primo passo, peraltro raggiunto dopo una trattativa che è durata 15 anni.
Estenuante.
Estenuante, esattamente. E ovviamente adesso la politica deve mettere in campo azioni concrete, quindi noi speriamo e siamo qui per lavorare e per sollecitare tutti i decisori politici e governi a mettere in campo azioni che siano effettivamente concrete e misurabili, con indicatori chiari e precisi, quindi come i nostri progetti, i progetti che gestiamo vanno poi in questa direzione.
Speriamo bene. Allora, Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente, il report che avete pubblicato, cosa ci dice? Ci porta buone notizie?
Sì, porta buone notizie, ma lancia anche degli allarmi, nel senso che l'Italia negli ultimi 30 anni è diventata una potenza euro-mediterranea per la tutela della biodiversità e per la tutela delle specie a rischio. Questi successi, che sono stati possibili soprattutto grazie ai progetti europei, come quello che raccontava Federica, finanziati da fondi europei, oggi devono essere gestiti. Devono essere gestiti perché, ad esempio, è aumentata la fauna che era a rischio, la qualità. Parlo del lupo, parlo dell'orso bruno massicano, ma sono intervenuti anche altri fattori. Innanzitutto il cambiamento climatico, che se da una parte mette a rischio alcune specie più fragili, più sensibili, ad esempio quello di tutte le specie che vivono in alcuni ecosistemi più fragili, penso agli ecosistemi acquatici, dall'altro ci sono altre specie più adattabili al cambiamento climatico. Il cinghiale non è solo il frutto di una cattiva gestione della specie, ma anche della capacità di questa specie di adattarsi più degli altri, e cioè, di vivere in contesti come quelli urbani, ad esempio.
Sì, il cambiamento climatico li spinge a cambiare le loro abitudini e quindi ad adattarsi in effetti a quello di cui necessitano e che probabilmente trovano in città e che trovano anche molto più comodamente in città. C'è, collegato poi a questo ovviamente c'è tutto il discorso della corretta convivenza tra uomo e animali, che forse è quella che presenta ancora degli aspetti molto problematici in Italia, soprattutto in relazione a alcune specie che poi si vengono raccontate più delle volte come delle ottime notizie, no? Parlavamo del lupo e dell'orso, il lupo che si è stabilizzato, ha una buona popolazione, eppure continua a avere, diciamo così, una narrazione in alcuni casi che è negativa. E poi quella dell'orso, l'ultima è la notizia che è proprio di oggi, no? Con questo escursionista che è stato ferito da un orso, che poi sono episodi che ogni tanto capitano, si dice dovuti a un cattivo comportamento, una cattiva educazione umana nel rapportarsi con la fauna selvatica. Insomma, facciamo un po' di luce su questo aspetto.
Allora, noi, diciamo, la scienza, molti scienziati italiani, il mondo della ricerca sa come comportarsi. Il nostro problema è quando poi i decisori politici, anziché seguire la scienza, vanno dietro, diciamo, agli umori. E è capitato già con una norma approvata nell'ultima finanziaria che dà la possibilità di aprire la caccia a tutte le specie selvatiche anche nelle aree urbane e nelle aree protette. Non è, diciamo, il fucile che può regolare la gestione della fauna. E anche rispetto agli episodi che è capitato ieri, l'aggressione di un orso bruno in un'area alpina, beh, ci sono delle norme di comportamento. Se una mamma con dei piccoli si sente, diciamo, minacciata perché una persona diciamo sta su un sentiero insieme a un cane, quello, diciamo, è un comportamento che è stato codificato. Sappiamo come bisogna comportarsi e in alcuni periodi dell'anno bisogna porre maggiore attenzione. Questo non esclude assolutamente che il rischio zero, perché non esiste in natura il rischio zero, ma sappiamo come comportarci e sappiamo anche quali rimedi mettere in campo, perché ad esempio per la gestione dell'orso in ambito alpino c'è un protocollo che stabilisce quali sono le diverse gradazioni di rischio e quali sono gli interventi necessari per ridurlo.
Soprattutto su quello questo... che colpisce è la reazione emotiva, no? che c'è sempre. È vero, a volte atteggiamenti o comportamenti errati, altre volte è anche possibile che ci sia un incidente, mettiamolo così, o un'aggressione, ma la reazione emotiva che si scatena è sempre quella del bisogna abbattere tutti gli orsi pericolosi.
Certo. Ma questo, diciamo, c'è un'area geografica. Il nord-est ha deciso di non convivere con le specie selvatiche, e nonostante siano state negli anni passati le stesse amministrazioni della provincia di Trento a chiedere che venisse, diciamo, rigenerata la popolazione che era a rischio di estinzione. Beh, poi bisogna avere comportamenti conseguenti. Non si può raccontare l'orso come un brand turistico e poi pensare che sia un peluche.
Di non convivere con le specie selvatiche?
No, è una follia. È come se noi volessimo, come, diciamo, assistiamo a chi pensa che i fenomeni migratori si fermano perché gli si dice di non andare via dalle loro case che sono bombardate. Sono temi di convivenza, esistono, e ripeto, la scienza ha dato risposte e man mano che acquisisce conoscenze dà ulteriori risposte. Bisogna crederci e bisogna essere, come dire, consapevoli che siamo tutti figli della stessa terra, dello stesso pianeta, e quindi, come dire, a tutti noi tocca fare sacrifici e tutti noi dobbiamo essere consapevoli che conservare questa specie è un valore etico grandioso, ma è anche un valore commerciale, perché si raccontano luoghi straordinari. Il brand turistico sì, però bisogna poi essere conseguenti a saper gestire questi processi.
Assolutamente, Antonio Nicoletti, è stato molto chiaro, resti con noi. Federica Barbera, anche per quanto riguarda le aree marine c'è questa difficoltà di relazione tra uomo e fauna? Marina.
Esattamente, esattamente. Infatti, come diceva giustamente Antonio, quando si parla appunto di interazioni si pensa sempre al lupo e orso. In realtà anche i nostri amici delfini subiscono questa interazione, soprattutto con il mondo della pesca professionale. Questo perché i delfini sono in realtà sono animali molto intelligenti che hanno capito che seguire le barche gli permette di ottenere del cibo più facilmente. Il problema è che poi rischiano di rimanere impigliati negli attrezzi da pesca, soprattutto appunto dei pescatori professionali, e quindi le conseguenze possono essere intanto fatali per la specie, ma possono arrecare un danno, e quindi da questo nasce un conflitto, quindi perdita del pescato, vengono danneggiate le reti, e proprio da questa esigenza è nato il progetto Life Delphi, che prevede tutta una serie di azioni a livello nazionale appunto per limitare questa interazione, per mitigare questo conflitto.
Facciamo qualche esempio di come si può fare.
Ma ad esempio usando dei dissuatori per scoraggiare appunto i delfini dall'avvicinarsi alle reti, quindi dei dissuatori acustici, pinkers, o dei dissuatori luminosi, che sono poi tutti dei metodi anche innovativi. In questo l'innovazione tecnologica ci aiuta, stiamo sperimentando grazie ai nostri partner, quindi anche al CNR che è il capofila del progetto, alle università, ma anche alle aree marine protette, alle associazioni in Italia, in Croazia. Stiamo sperimentando questi nuovi metodi, appunto questi dissuasori acustici e luminosi, ma anche noi, quello che per noi è importante è lavorare proprio con i pescatori, quindi i pescatori sono per noi i nostri referenti principali, e con loro cerchiamo una soluzione, anche cercando di offrire ai pescatori un'alternativa, e quindi fornendo degli attrezzi alternativi che abbiano appunto un minore impatto, come delle nasse di ultima generazione.
E questo probabilmente è più facile con, diciamo così, quel settore della pesca che è più in sintonia con l'ambiente, no? del tratto di mare che si vive. Quindi i piccoli pescatori sono molto più sensibili delle grandi società di pesca.
Assolutamente, chiaramente, cioè, per noi è importante lavorare con dei pescatori che comunque usino e siano in linea con tutti quelli che sono per noi i principi della sostenibilità, e quindi che non utilizzino attrezzi da pesca dannosi per l'ambiente, che agiscano in linea con tutte le regole, le normative nazionali e internazionali. E questo è importante perché poi le ricadute socio-economiche sono in primis appunto per i pescatori. Anche solo in questo tema le perdite economiche per i pescatori dovute ai danni da queste interazioni sono di diverse migliaia di euro, quindi insomma per noi è importantissimo lavorare insieme, ma anche stiamo organizzando dei corsi di formazione per cercare di offrire anche delle attività economiche alternative, come il dolphin watching, che può essere anche in un momento in cui appunto nel Mediterraneo la pesca è gravemente compromessa da anni e anni di sovrasfruttamento. Queste possono essere appunto delle attività economiche in questo mondo della pesca professionale.
E questo è molto interessante, Federica Barbera, anche perché il tema economico, Antonio Nicoletti, torna sempre. Insomma, se si vuole tutelare l'ambiente servono degli investimenti, se si vuole tutelare la fauna o trovare una convivenza spesso l'uomo deve investire nelle attività economiche che porta avanti. Pensiamo a quello che è il caso ad esempio della convivenza con il lupo, no? Spesso il problema della convivenza con il lupo si risolve e poi in una serie di questioni che sono di costi per chi deve convivere con il lupo, pensiamo ai pastori, certo. No? Però ci sono degli strumenti per risolvere, trovare la quadratura del cerchio, ad esempio i cani pastori.
Sì, ma non solo, sono tutti strumenti ausili che si sono inventati in Italia. Cioè l'utilizzo del cane maremmano è stato il risultato di una, come dire, selezione delle diverse razze canine, e quello più adatto negli ultimi anni sono state soprattutto le aree protette, le aree del, degli Appennini che hanno lavorato a questa selezione, oppure utilizzare reti diciamo a salvaguardia delle predazioni, e poi soprattutto utilizzare metodi innovativi anche in questo caso online per avere, come dire, il risarcimento subito. Noi ci siamo inventati negli anni passati insieme al Parco Nazionale della Maiella ad esempio il gregge del parco, che era un modo di allevare, come succedeva ai tempi delle transumanze, un gregge che veniva donato ogni volta che c'era una predazione, in modo che l'allevatore non ripartiva da zero, perché spesso e volentieri il pagamento, il risarcimento non paga, certo. Diciamo, tutta
quello era uno, è sempre stato uno dei grandi nodi, no?
Però ripeto, queste sono scelte che l'Italia ha messo in campo, ha diciamo raccontato in giro per l'Europa. Oggi in Slovenia, in Croazia, in Francia, ci sono allevatori anche dalla Svizzera che vengono in Italia ad apprendere questi metodi. Peccato che poi il nostro paese su questo faccia finta di nulla e scelga il conflitto, la conflittualità, per dimostrare che noi non siamo nelle condizioni di fare, come dire, convivere, perché si fa la scelta più semplice del conflitto.
Questo, chi sono i vostri,
lo smentiamo.
Chi sono i vostri migliori alleati nel dimostrare la correttezza di queste scelte che sono state messe in campo e che sono poi magari in prima linea?
Ma lo sono innanzitutto le aree protette. Citavo il Parco della Maiella, ma anche il Parco dei Monti Sibillini, è successo in Sila, in tanti altri posti, e il mondo della ricerca, i veterinari, i biologi, zoologi che hanno sperimentato questi sistemi, anche piccole imprese che hanno, diciamo, con ausili tecnologici hanno innovato un modo di gestire il pascolo, quindi esiste diciamo anche qui una consapevolezza green diffusa, che peccato che sia sconosciuta al mondo dei decisori, perché ripeto, la scelta più semplice è dire che non è possibile e quindi mettere diciamo di mezzo il no ad alcune scelte. Poi bisogna investire, non si può pensare che noi siamo uno dei primi paesi in Europa per qualità della biodiversità e le risorse mancano.
Insomma, si sono raggiunti dei determinati risultati, ma per poterli mantenere, poterli migliorare, servono anche ovviamente le risorse finanziarie. Federica Barbera, ci stiamo avviando.
Le risorse arrivano dall'Europa. L'Europa finanzia tante attività in agricoltura e in allevamento anche grazie a questi valori che noi abbiamo. Poi, ripeto, si disperdono, vengono gestite male e non vanno nella direzione giusta.
E questo è ovviamente un peccato. Speriamo che ci sia sempre una maggiore presa di coscienza, ma soprattutto noi confidiamo nell'attività di chi ha sempre tutelato l'ambiente, di fondo, come avete fatto voi. Federica, anche se non dobbiamo delegarvi tutto, insomma, qualcosina forse dovremmo prenderci come assunzione di responsabilità ciascuno di noi. Federica Barbera, concludiamo sempre con le questioni relative al mare e alla fauna marina. Tra l'altro ormai l'inverno è alle spalle, ci avviamo alla primavera, presto ci sarà l'estate. Che cosa dobbiamo dire ai cittadini italiani che vogliono e devono imparare a rispettare il mare?
Ma guarda, le cose da fare sono ovviamente, insomma, possono essere tante. Come diceva giustamente Antonio, anche noi cittadini dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e vivere l'ambiente in modo corretto e sostenibile. Sono tante le piccole azioni, appunto, che possiamo fare per limitare, no, la nostra impronta sull'ambiente e sugli animali che ci circondano. Quindi, insomma, ci sono tante regole molto semplici, sia a terra che a mare, no? Ricordavi prima l'episodio dell'orso, anche semplicemente tenere il cane al guinzaglio in quelle che sono appunto le aree in cui vi è un'elevata presenza di animali selvatici, ma insomma molto banalmente non abbandonare rifiuti, non rincorrere e inseguire la fauna per scattare delle foto, inseguirle con le auto.
Federica,
eccetera.
Barbera, la interrompo solo perché mi è venuta in mente una cosa: è lecito fare il paragone tra l'orso e lo squalo e il pesce cane? per come vengono trattati, insomma, per l'allarme che suscitano.
Assolutamente sì, peraltro un altro dei progetti che noi, insomma, a cui partecipiamo si chiama eLife ed è un progetto che ha proprio come obiettivo quello di mitigare anche in questo caso le interazioni con i pescatori professionali e quindi anche qui sono previste tante azioni concrete di conservazione coinvolgendo sempre i pescatori per ridurre la mortalità degli squali catturati accidentalmente e in questo caso è più difficile perché gli squali che sono fortemente in uno stato di declino ormai da diversi anni sono stati anche meno tutelati dai progetti e un po' anche perché c'è un pregiudizio
vero?
Esatto, nei confronti di questi animali che si ritengono cattivi, pericolosi, ma invece non lo sono assolutamente, soprattutto non nel nostro mare. Quindi anche in questo caso noi cerchiamo di da una parte formare i pescatori ma anche di spiegare ai cittadini che la biodiversità è una ricchezza per l'ambiente, per noi, ma è una ricchezza anche dal punto di vista economico. Ovviamente bisogna seguire tante piccole regole, avere tante accortezze, quindi anche se incontriamo un mammifero marino in mare dobbiamo rispettare le regole, mantenere una distanza minima, non disturbare, non dare mai del cibo all'animale, non tuffarsi mai, quindi insomma ci sono tante cose che si possono fare, insomma sono indicazioni poi di buon senso che però insomma è importante ricordare a chi fruisce il mare e le aree protette.
Federica Barbera, grazie davvero, grazie per questi consigli, referente del progetto Delfi che si occupa delle squadre di soccorso che aiutano i delfini in difficoltà e grazie anche a Antonio Nicoletti, responsabile aree protette, biodiversità di Legambiente, l'ispirazione per questa trasmissione che poi ha preso anche tante strade laterali è stata data proprio dalla presentazione del report di Legambiente sulla fauna selvatica in Italia. Molte cose vanno abbastanza bene, tante restano da correggere. Grazie per avercele ricordate e speriamo tutti di fare la nostra parte. Ci risentiamo presto.
Arrivederci.
Grazie anche da Patrizio Ciprari e Luciana Fantini. Da Stefano Leszczynski è tutto, un cordiale saluto.
Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Il tuo amore così grande, tutto il mare attraversato per portarmi tante cose. Oramai dimenticate il tuo amore così buono quanto male ha sopportato per non farmi più soffrire e per non lasciarmi solo. Conservalo per noi. amore.